Savino, buongiorno Giovanni, come stai? Ci senti bene?
Buongiorno, sì, vi sento bene, grazie dell'invito, è sempre un piacere.
Grazie a te, insomma, per chi non si ricordasse di te, ricordiamo che hai insegnato per tanto tempo in Russia, poi sei tornato in Italia da qualche tempo e attualmente lavori all'Università di Parma, dico giusto?
Sì.
Perfetto. Allora, con te questa mattina volevamo parlare di una morte eccellente, poi chiaramente siamo stati, diciamo, travolti da un'altra morte eccellente, quella della regina Elisabetta II, ma insomma volevamo ritornare con te sulla dipartita dell'ultimo presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, che come è noto ci ha lasciato una decina di giorni fa. Non pretendiamo certo di, insomma, fare un ragionamento troppo lungo su quella che è stata l'esperienza di Gorbaciov e la fine dell'Unione Sovietica, perché certo non basterebbe una corrispondenza telefonica. Eravamo però, o almeno io ero molto curioso di sapere come questa notizia, come questa vicenda sia stata accolta nella Russia attuale, perché insomma a leggere solo i giornali uscivano fuori dei dati, delle notizie a dire il vero spesso contrastanti fra di loro, in particolare per quanto riguardava l'atteggiamento del governo, per cui ti lascerei la parola per farci raccontare innanzitutto come sono andati i funerali, che cosa ha significato la morte di Gorbaciov nel contesto della Russia attuale, insomma quali sono i tuoi dati in possesso e qual è la tua opinione in generale.
Ma io credo che quello che tu hai evidenziato dei dati contrastanti della stampa italiana sia molto evidente, perché vi era forse anche un po' presi dalla polemica social che spesso si accende, no, in queste occasioni, fra chi
certo
vedeva in Gorbaciov un agente della CIA e chi lo vedeva come il grande cavaliere senza macchie e senza paura, tra chi vedeva nelle azioni dell'ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica la causa della fine dell'URSS e chi riteneva che in realtà fosse stato quasi una figura secondaria. Ecco, Gorbaciov non è stata una figura secondaria, fosse null'altro per l'incarico che aveva e per i processi a cui comunque ha dato una spinta importante, perché nel 1985, quando arriva all'incarico di segretario generale, parliamo di un personaggio che era stato portato via dalla sua regione natia, la regione di Stavropol nel Caucaso settentrionale, a Mosca, quando aveva 47 anni, era il 1978, per curare i problemi dell'agricoltura sovietica, che in quel periodo cominciava ad arrancare rispetto al resto del mondo, arrancare anche per una questione di cui spesso si ignora. L'URSS comunque sosteneva non solo sosteneva economicamente, non solo i paesi del terzo mondo che si erano affrancati dal colonialismo, cosa interessante dirlo oggi quando è morta l'ultima delle regine dell'età
coloniale. Sì, sì, beh, quella è l'ironia della storia, certo.
E quindi questo aveva comunque un peso. E Gorbaciov alla fine era considerato un figlioccio sia di Brezhnev che di Andropov. Tra l'altro già inizio anni 70 si era parlato di una possibile promozione di Gorbaciov, però non per la linea partitica, ma per la linea del KGB, cioè del KGB. Sarebbe dovuto diventare il vice di Andropov a Mosca, della direzione del servizio segreto dell'Unione Sovietica, ma poi non se ne fece nulla. Quando nell'85 arriva lì, il paese esce da 3 anni di funerali, perché nel novembre 82 muore Brezhnev, poi muore nell'84, inizio 84 Andropov e a inizio 85 muore Chernenko. Quindi vi è un certo disorientamento, vi è comunque l'affanno per la corsa agli armamenti su cui aveva spinto Reagan e la sua politica di rilancio della guerra fredda, l'URSS, e vi erano grandi questioni da affrontare: l'intervento in Afghanistan, che creava un bel po' di problemi, le crescenti tensioni nelle repubbliche nazionali e interetniche, le difficoltà economiche, e alla fine Gorbaciov sceglie di non scegliere. Vi spiego, questo può sembrare un'affermazione strana, però la politica di Gorbaciov è sempre stata fatta di passi in avanti e tentativi di fermarsi, una serie di stop and go, di iniziative lanciate ma mai portate a termine, che ne ha caratterizzato un po' l'azione, per cui lancia la perestroica inizia, cominciano ad organizzarsi circoli, associazioni, piattaforme, addirittura all'interno del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ma al tempo stesso decide di intervenire con la forza in quello che avviene all'interno delle repubbliche nazionali. Probabilmente non aveva scelta, perché, faccio un esempio, tra il 1988 e l'89 scoppia il conflitto del Nagorno-Karabakh, di cui ancora oggi parliamo, fra Armenia e Azerbaigian. Come conseguenza di un terribile pogrom a Baku, dove vengono uccisi decine di armeni, e la comunità armena in quella città scompare, comunità che aveva una presenza storica, interviene l'esercito sovietico a ripristinare l'ordine in quello che gli azeri chiamano il gennaio nero. E probabilmente è proprio questa immagine di non risolutezza, di indecisione, di tentativi generosi che però poi vengono bloccati in un certo senso, ad aver alla fine danneggiato Gorbaciov e ad aver poi dal 91 in poi reso la sua figura come una figura non essenziale della recente storia russa. Mi viene in mente anche un'altra cosa però da dire, perché forse può sembrare severo il mio giudizio, però al tempo stesso Gorbaciov è quello che permette di pubblicare migliaia di testi che fino ad allora erano stati vietati in URSS, romanzi, penso a Bulgakov, penso a Pasternak, penso ad altri autori, ma non solo. Vengono pubblicati ad esempio i libri e i lavori di quei dirigenti bolscevichi che erano stati vittime del terrore staliniano. Vengono pubblicati i libri di Nikolai Bukharin, di Grigori Zinoviev, di Lev Trotsky, e alla fine questo ha anche un effetto, anche perché poi vengono pubblicati in modo abbastanza curioso, vengono pubblicati in centinaia di migliaia se non milioni di copie, quindi paradossalmente l'URSS della fine degli anni 80 è uno dei paesi in cui la circolazione di idee è più grande al mondo. Quando vengono organizzate le elezioni per il primo congresso dei deputati del popolo, che ha una modalità mista per cui una parte viene nominata dal partito e dalle strutture dello Stato sovietico e un'altra viene eletta liberamente, ma vi sono milioni di persone che guardano le dirette non solo televisive, ma addirittura si attaccano alla radio, nei mezzi di trasporto, al lavoro, per seguire quello che succedeva. E poi Gorbaciov, questo è interessante, in un periodo in cui ci sono le restrizioni sui visti, ha aperto le frontiere dell'URSS alla gente che voleva non lasciare l'URSS, ma semplicemente andare a fare un viaggio da qualche parte in Europa, o di solito in Europa, o anche altre parti, e poter tornare, poter vedere il mondo. Quindi è stato sicuramente un fattore di cambiamento. E a me ha anche sorpreso un po' la partecipazione che vi è stata ai funerali, perché a leggere quello che si scrive in Italia sembrava che ai funerali non ci dovesse andare nessuno, dovessero andarci a buttare le pietre. Non è avvenuto nulla di tutto questo, è stata una partecipazione comunque grande per quelli che erano i numeri, per essere funerali non di Stato, nonostante vi fosse un picchetto d'onore, e non vi sono anche perché formalmente Gorbaciov è stato il primo e ultimo presidente dell'URSS, ma nella Federazione Russa non ha mai ricoperto nessun ruolo, e vi sono state fra le 10.000 e le 20.000 persone che si sono alternate per dare l'ultimo saluto all'ultimo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
Ecco, questa è una cosa che diciamo ha colpito anche me, specie diciamo nel leggere proprio gli articoli a caldo sulla stampa nostrana, almeno su quella occidentale, e in particolare però non so se questa è un'ingenuità mia, diciamo, mi ha colpito la visita di Putin alla salma di Gorbaciov. Si era detto, o almeno si era lasciato presagire, che non ci sarebbe stato nessun tipo di intervento ufficiale da parte dell'attuale governo, non sono stati funerali di Stato, però non c'è stata neanche una damnatio memoriae nei confronti di Gorbaciov da questo punto di vista.
Sì, diciamo,
no?
Che c'è stato un tentativo, comunque, che è un tentativo che il Cremlino di solito persegue quando vi è la situazione non è comoda, diciamo così, non si può ridurre a uno schema bianco e nero, di provare a farla passare in cavalleria. Vi spiego. È interessante il timing in cui viene data la notizia del saluto di Putin a Gorbaciov, non alla Camera Ardente ma in ospedale. Viene data subito dopo la risposta di Dmitry Peskov, portavoce di Putin, in una delle sue quotidiane conferenze stampa ai giornalisti su cosa avrebbe fatto Putin. E qui dice: no, Putin non presenzierà i funerali, per quanto riguarda i funerali di Stato vediamo perché, però andrà a salutare il andrà a salutare Mikhail Sergeevich in forma privata. E poi appare il filmato di Putin che va a rendere omaggio a Gorbaciov. Tra l'altro, nei testi sia del telegramma di Putin che in altro vi è comunque spazio per le interpretazioni, perché da un lato riconosce la volontà mandata avanti da Gorbaciov di provare a portare dei cambiamenti, ma dall'altra dice cambiamenti di cui non poteva presagire le conseguenze, di cui non aveva il controllo. Un po' un rimprovero, però d'altronde, come dire, è abbastanza difficile imputare a una persona sola,
certo,
quel tipo di controllo su quel tipo di cambiamenti in una realtà assai complessa, che non riguardava soltanto l'URSS ma riguardava l'intero blocco socialista nella guerra fredda, quindi sia l'Europa orientale, dove già nell'89 succedeva quel che succedeva, ma anche una buona parte di Asia e di Africa, capire quali conseguenze avrebbe avuto. Quindi diciamo che l'ha fatta passare in cavalleria, per cui sì, c'è stato l'omaggio, ci sono stati le condoglianze, però non è stata data grande importanza. Io oggi sto leggendo come viene coperta la vicenda della morte della regina Elisabetta, e posso dire che tra ieri e oggi i media ufficiali russi hanno coperto 10 volte di più i funerali, la morte della regina e quelli che saranno i funerali, di quanto abbiano fatto con Gorbaciov.
Beh, ecco, questo anche per capire un po', ecco, le proporzioni. Senti Giovanni, invece ci hai detto della partecipazione popolare molto ampia, specie per vista la situazione in Russia, queste 10-20.000 persone che hanno voluto rendere personalmente omaggio a Gorbaciov, chi sono? Nel senso, si può parlare di una qualche forma di blocco sociale o politico, o almeno diciamo ci sono delle comunanze fra loro, oppure no?
Di sicuro ci sono delle comunanze nel vedere la figura dell'ultimo leader sovietico come una figura di cambiamento, come una figura di speranza, per cui emergeva dalle interviste che venivano fatte in coda cose del tipo, ad esempio, il mio paese alla fine degli anni 80, diceva uno di quelli che si era recato a dare omaggio all'ultimo presidente dell'URSS, era il paese più di moda al mondo.
Beh, è vero, insomma,
è vero,
molto piccolo, però
c'è stato... la cosiddetta Gorbi mania.
Sì, assolutamente.
Piccolo, me la ricordo molto bene.
Appunto, cosa che per ricordarcela noi oggi, che eravamo ragazzini, insomma, preadolescenti, quindi colpiva tutti, pure chi non si occupava.
Sì, colpiva tutti, insomma, no? Era anche nella cultura, nella pop culture, cioè, certo. Pensiamo ad esempio anche al Rocky, in cui Ivan Drago viene sconfitto, no? E c'è questo attore che somiglia molto a Gorbaciov, che si alza e applaude Rocky, certo. No? Giusto per dire una fesseria del genere.
Sì, ma anche Danko, per dire, insomma, un altro pop film dell'epoca, era tutto su quello, insomma, era la Russia, la Unione Sovietica che si apriva al mondo in qualche modo, no?
Sì. Poi c'era pure questo gruppo di musicisti italiani, di comici, che aveva fatto questo Midnight in Moscow, Tavarish Gorbaciov,
certo,
no?
La faremo sentire subito dopo.
Era diventato molto pop, cioè questa dimensione c'era. Mi ha colpito questa risposta, però per molti comunque la comunanza era sul fatto di dare un omaggio a chi aveva comunque provato a dare un cambiamento. Poi su come queste persone avessero vissuto questo cambiamento e che opinione ne avessero, beh, questo diventa difficile dirlo, perché non vi sono dati al riguardo, che sicuramente avranno diverse opinioni sulla Russia dagli anni 1991 in poi, anche perché quella Russia lì è creatura di uno dei grandi nemici di Gorbaciov, che è Yeltsin, mm-hmm. che spesso anche viene confuso, no? Nell'attacco che viene fatto a Gorbaciov, vedendolo come parte di uno stesso disegno. In realtà Gorbaciov ricorderà che uno probabilmente dei suoi errori è stato quello di non aver permesso l'allontanamento di Yeltsin dalla capitale sovietica, da Mosca, dove era stato chiamato a dirigere il partito. Quindi, insomma, vi è comunque una complessità, e secondo me le persone all'interno di quella fila se ne rendono in un certo senso conto, ma hanno deciso comunque di dare un saluto a un protagonista della storia sovietica.
Benissimo. Giovanni, ti ringraziamo moltissimo. Prima di lasciarti alle 2000 cose da fare in mattinata, per quel che concerne invece, diciamo, l'attualità ancora del conflitto in Ucraina, sei convinto anche tu, come dicono la maggior parte degli osservatori, che siamo condannati ancora a un conflitto che andrà avanti per tutto l'inverno, oppure per te c'è qualche piccolo speraglio a cui aggrapparsi da qualche parte?
Io non so se per tutto l'inverno oppure per quale inverno. Io credo che sarà ancora lunga, purtroppo, nel senso che comunque ancora oggi le due parti ritengono di non aver raggiunto gli obiettivi, mm-hmm. e questo si vede anche nello spostamento della data dei referendum nei territori occupati dai russi. Spostamento che è dovuto a una cosa: da quello che sappiamo, Putin aveva espresso il desiderio di vedere occupata tutta la regione di Donetsk entro settembre. Al momento hanno occupato o liberato, come dicono altri, il 60% di quella regione. E due giorni fa è uscita questa notizia per cui il segretario del consiglio direttivo di Russia Unita, Turchak, che è molto attivo in questa guerra, aveva espresso la volontà di tenere il referendum nei territori di Zaporizhia e di Kherson presi dai russi il 4 novembre, che è una festa nazionale che viene in Russia dal 2005, che è andata a sostituire il 7 novembre, che era l'anniversario della rivoluzione d'ottobre, e di voler tenere il referendum proprio in questa data comunque simbolica, perché il 4 novembre si rifà agli eventi del 1612, quando i polacchi che occupavano il Cremlino di Mosca vennero cacciati prima dalla fortezza e poi dalla città. E questa data è stata confermata dalle autorità messe su dai russi in quelle zone. Quindi sicuramente prima della fine dell'anno non credo che ne vedremo tregue o tentativi di pace.
Particolare novità da questo punto di vista. Va bene, Giovanni, grazie ancora, come sempre, in bocca al lupo per tutto quanto e a risentirci prossimamente, spero.
A presto, grazie.
A presto, ciao. Un abbraccio, ciao ciao.
Ciao. Να φτιάξει.